8:48 i Jefferson Airplane parlano di Revolution. Paolo, possiamo parlare anche noi di Revolution?
Non lo so, lo chiederemo anche ai registi che in questo momento sono in onda e stanno filmando questa trasmissione, che stanno realizzando anche loro un documentario su una scoperta, un'invenzione che... di cui anche noi abbiamo parlato a lungo, stiamo parlando da gennaio, e quindi, cari ascoltatori, facciamo un po' il riassunto delle puntate precedenti prima di presentare i nostri ospiti, che saranno diversi durante questa trasmissione. Allora, in un giorno di gennaio, una fredda giornata di gennaio, qui a Bologna, era il 14 gennaio, venne presentata nella zona industriale, via dell'elettricista, una scoperta, un'invenzione. C'erano due persone a presentarla, una si chiama ingegner Andrea Rossi e l'altro è il professor Sergio Focardi. Che cosa presentarono? Beh, presentarono una macchina che assomiglia a un tubo, in cui viene immessa dell'energia, accade una reazione e da questa macchina uscirebbe un'energia ben maggiore di quella che abbiamo immesso. Detta così, molto semplicemente, vedo già occhiate un po' perplesse da parte degli scienziati, ci perdoneranno perché noi usiamo chiaramente un linguaggio che possa essere utile anche agli ascoltatori per comprendere cosa stiamo dicendo. L'ho detta molto semplicemente, ma... che cos'ha di rivoluzionario? Cosa avrebbe di rivoluzionario questa energia? Beh, la reazione che viene prodotta al suo interno. Questa invenzione si presenta come una sorta di tubo, però l'energia, come dire, in uscita è talmente tanta rispetto a quella in entrata, secondo appunto gli inventori, che non potrebbe essere prodotta con normali reazioni chimiche, quindi succederebbe qualcos'altro. Il problema è che non si sa esattamente
che cosa
succeda all'interno. Si è quindi parlato di fusione fredda. Allora, torniamo un po' indietro. Ricorderanno, insomma, alcuni ascoltatori che negli anni 80 due chimici, Fleischmann e Pons, raccontarono di avere notato delle reazioni di tipo nucleare all'interno di loro esperimenti. Ma la fisica ci dice che fusioni nucleari possono venire soltanto a grandissime temperature. Quindi questa scoperta, diciamo così, che peraltro non poté essere replicata in ulteriori esperimenti, venne un po' catalogata nell'ambito delle stranezze o della bufala. Nel corso di questi ultimi anni, per ultimi vent'anni, molti scienziati si sono occupati di queste di questi fenomeni, anche cambiando, modificando un po' le ricerche iniziali di Fleischmann e Pons, utilizzando nuovi elementi, nuovi reagenti. Per esempio, Fleischmann e Pons utilizzavano palladio e deuterio, avevano notato, insomma, delle reazioni in questi elementi, mentre nella macchina, diciamo così, presentata da Rossi e Focardi, i due elementi che reagiscono sono idrogeno e nickel. Ma io direi che la cosa migliore è far sentire proprio le parole dell'ingegnere Andrea Rossi, che noi intervistammo, c'eri anche tu in
tempo
studio
fa,
proprio alcuni giorni dopo la presentazione del 14 gennaio, che ci raccontava appunto quell'esperimento. Sentiamo Andrea Rossi.
Prima di tutto io vorrei dire che a mio avviso la definizione di fusione fredda è abbastanza impropria, anche perché c'è ancora molta ricerca teorica da fare per capire esattamente i meccanismi nucleari che subentrano in questo processo. Noi preferiamo chiamarle reazioni nucleari deboli.
Noi abbiamo visto un catalizzatore di energia che di fatto in entrata sfruttava, consumava
in
meno...
entrata sono entrati 600 watt e ecco, sono usciti 10.950 watt.
Ecco, quindi siamo sui 12 kilowatt di produzione di energia a fronte di meno
circa
di un kilowatt.
Esatto.
Circa 11 kilowatt.
Questo energia in kilowattora,
cioè per un modulo, diciamo, per un modulo sostanzialmente anche piccolo, un'apparecchiatura,
sì,
insomma, che stava su un tavolo, per descriverla agli ascoltatori.
Sì. Sì.
Questo è anche, come si diceva venerdì scorso, c'è la possibilità di metterlo in serie, quindi abbiamo la possibilità, sì, anche eventualmente nel futuro di avere generatori che possono arrivare fino a un megawatt, quindi fino alla produzione di 1000 kilowatt e anche forse più, quindi
sì,
su scala industriale.
Sì, essendo dei moduli, li si può comporre in serie e in parallelo fino a qualsiasi tipo di potenza, si può arrivare anche a centinaia di megawatt, perché sono come mattoni, lei certo, come mattoni può certo. fare una casa, può fare la cuccia del cane, può fare quello che vuole.
E questo, diciamo, dal punto di vista anche di prospettive energetiche, non solo di politica energetica, ma proprio insomma di sfruttamento dell'energia per la nostra civiltà, potrebbe essere una prospettiva molto interessante. Va ci bene. Chiedono, ma cosa va? Cos'è che viene consumato per funzionare? Cos'è il combustibile? Lei ha parlato di idrogeno e nickel come componenti fondamentali.
Idrogeno e nickel.
Che si combinano attraverso dei catalizzatori. Che si combinano sì, attraverso esatto. dei catalizzatori, è giusto?
Catalizzatori, esattamente, giustissimo. Il consumo, la quantità di massa per produrre un kilowatt è infinitamente piccola.
Ecco, queste voci che avete sentito erano quelle dell'ingegnere Andrea Rossi, che appunto ha presentato insieme al professor Foccardi il 14 gennaio scorso questa sua invenzione, e quella del nostro Giovanni Dognini, che appunto lo intervistava da questi microfoni. Noi abbiamo così ascoltato Rossi. C'è un problema, ovviamente, che questa presentazione, questa innovazione ha suscitato subito moltissimo dibattito, perché non è noto né acclarato quale sarebbe il principio fisico che sottende, che sta alla base di questo procedimento, e di questo poi parleremo durante questa puntata di Angolo B. Ma per avere un quadro appunto completo dei personaggi che compongono questa vicenda, noi vi facciamo ascoltare anche la voce del professor Sergio Foccardi, che proprio qui da Bologna ha studiato per tanti anni questi fenomeni, l'ha fatto assieme dei colleghi, al professor Piantelli inizialmente, poi ha continuato da solo, e che ci racconta in questa intervista che invece gli abbiamo fatto all'Università di Bologna, al Dipartimento di Fisica, nell'aprile scorso, un po' l'origine di questa collaborazione con l'ingegnere Rossi e gli anni di sperimentazione precedenti alla presentazione del 14 gennaio. Sentiamo il professor Foccardi.
Rossi si era messo in mente di occuparsi di questo, ha chiesto informazioni in giro, fino a che un collega di Bologna, che aveva scritto una relazione sulla fusione fredda, ha telefonato a questo, gli ha chiesto chi era il massimo esperto in Italia, lui gli ha fatto il mio nome e ci siamo messi d'accordo e abbiamo cominciato a fare esperimenti. Questo è avvenuto circa tre anni e mezzo, li abbiamo fatti a Bondeno, dove lui aveva un'officina, un'impresa, e quindi facendo questi esperimenti abbiamo ottenuto i primi risultati importanti, che sono poi quelli che hanno portato al risultato di adesso, e quindi diciamo è stato una fortuna per me incontrare Rossi e forse per Rossi incontrare me. Ecco, dopodiché abbiamo cominciato a costruire i primi apparati molto semplici, un contenitore con dentro un cilindro, una vaschetta in cui uno ci mette il nickel, che è il componente che abbiamo utilizzato, ma poi abbiamo fatto anche esperimenti con altri metalli, abbiamo fatto un sacco di cose. L'idrogeno, si scalda il sistema con una resistenza, una corrente, e a un certo punto il sistema si mette a produrre energia. Quindi l'energia che esce è maggiore di quella che si dà all'ingresso. C'è una differenza, quella d'ingresso è elettrica, quella di uscita è termica, quindi meno pregiata, però se uno può scaldare è quello che serve.
Bisogna
riconvertirla, si perde un fattore 2, certo. Ma si può fare anche quello. Ecco. E allora questi esperimenti ci hanno portato a trovare con i primi apparati un guadagno di 200 volte fra l'energia di uscita e l'energia di entrata. Quindi si metteva energia nel sistema misurata, si faceva bollire l'acqua nei primi esperimenti, si misurava il vapore, si faceva bollire e buttavamo fuori il vapore, si prendeva acqua dall'acquedotto, e quindi misurando semplicemente con un misuratore elettrico l'energia d'ingresso e poi con un contatore dell'acqua, l'acqua usata, si poteva facendo calcolare l'energia prodotta, e quindi siamo arrivati con esperimenti in cui l'energia prodotta è dell'ordine di 200 volte l'energia immessa, che è un fattore notevole. L'unico punto debole è che è termica. Se uno la vuole ricondurre elettrica, deve dividere per 2, però vabbè, c'è sempre un fattore 100. E allora abbiamo sperimentato per mesi a Bondeno con apparati diversi, e poi Rossi lavora anche negli Stati Uniti, quindi anche negli Stati Uniti ha fatto esperimenti di questo tipo, li ha fatti sia col Naval Research, sia col Dipartimento dell'Energia, c'ha un'impresa negli Stati Uniti, quindi diciamo ha allargato il giro, fino ad arrivare alle dimostrazioni recenti, quella del 14 gennaio che abbiamo fatto a Bologna, ne abbiamo fatta una anche giorni fa, in cui diciamo si fa vedere quello che succede e si può invitare il pubblico. Ora, la reazione del pubblico non è delle migliori, perché questi fenomeni non esistono. Cioè, la fisica ufficiale, anch'io ne faccio parte, ma io sono un'idea diversa, io li conosco questi fenomeni, ma se uno prende soprattutto i teorici, la fisica dice che queste cose non ci sono, non è possibile, non ci possono essere perché avvengono nelle stelle, ed è vero, e noi non abbiamo le temperature delle stelle, ma noi abbiamo i dati sperimentali, la produciamo l'energia.
Quindi anche Focard rileva un po' di scetticismo da parte del mondo.
Sì, che ci sia lo scetticismo nella vita è anche un fattore positivo, nel senso che se non fossimo scettici ovviamente crederemo a tutto quello che ci viene detto o proposto, e in particolare gli scienziati devono essere giustamente scettici. E noi diamo la buona giornata a due scienziati che abbiamo qua in studio. Si tratta del professor Ferrari, Loris Ferrari, professore associato del Dipartimento di fisica dell'Università di Bologna, che si occupa di fisica della materia, se non sbaglio.
Sì, esatto.
Buongiorno Ferrari.
Buongiorno a tutti.
E abbiamo invece in collegamento telefonico il professore Giuseppe Levi. Anche lui lavora al Dipartimento di fisica dell'Università di Bologna, anche lui rappresenta il 14 gennaio e si occupa da diverso tempo di questa vicenda. Buongiorno professor Levi.
Buongiorno a voi.
Ecco, perché abbiamo qua due professori del Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna? Perché, e chiediamo subito al professor Levi di confermarcelo, si è creato un gruppo di lavoro che all'Università di Bologna, al Dipartimento di Fisica, studierà appunto questa invenzione. Corretto?
Sì, è stato un contratto ufficiale, un contratto di ricerca ufficiale fra il Dipartimento di Fisica e l'EFA SRL, che fa cui capo l'ingegner Rossi, e noi abbiamo anche l'incarico di svolgere ricerche indipendenti, saremo liberi di studiare questo apparato.
Quindi questo accordo è già operativo. Professor Levi, ma chiaramente lo chiedo anche al professor Ferrari, che roadmap vi siete dati? Cioè è da un po', insomma, che si parla di questa cosa, sono state fatte delle presentazioni pubbliche, diciamo però a beneficio dei nostri ascoltatori che si stanno approcciando in questo momento alla questione, è che c'è anche, come dire, un aspetto commerciale di tutta la vicenda, cioè qual è un po' il nodo su cui si dibatte? Si dibatte sul fatto che l'ingegner Rossi ha un brevetto italiano su questa macchina, ha chiesto un brevetto internazionale, in Grecia c'è già una società che vuole produrre questi apparecchi e quindi c'è la copertura di un segreto industriale. Anche la presentazione del 14, lei ce lo conferma, professor Levi, l'ingegner Rossi diceva che si potevano misurare, diciamo, alcune cose ambientali, ma non si poteva guardare dentro la macchina. Ecco, chiaramente non solo per gli scienziati, ma anche per le persone come noi profane, il fatto di non guardarci bene dentro, ci lascia delle curiosità, se non altro, oltre che degli scetticismi. Voi invece potrete guardare dentro questa macchina e quindi fare tutte le misurazioni necessarie per capire da un lato se funziona, dall'altro come funziona.
Sono due domande molto diverse. Prego. Come delle volte dico anche agli studenti, mi chiedono, uno per rendersi conto che qualcosa funziona non ha bisogno di sapere come è fatta dentro. Come esempio, gli studenti dicono, per esempio, il sole, uno si rende conto che scalda senza per questo dover conoscere il modello solare standard. E in effetti la nostra ricerca è divisa in due parti. Da una parte avremo misure esterne e quelle saranno completamente pubbliche, e quindi misure di efficienza energetica, misure eventualmente di radiazione totale, di dose totale emessa, e queste misure esterne saranno completamente pubbliche. Poi, come avviene sempre per qualunque contratto di ricerca industriale, invece per quanto riguarda la research and development, la ricerca e sviluppo di questo strumento, è ovvio che si vanno a toccare temi delicati di segretezza industriale, e questa parte sarà probabilmente sottoposta a segreto industriale. Tutto molto dipende anche dalle sorti del brevetto. Una volta che il brevetto fosse concesso, gran parte del segreto industriale viene a decadere.
Dunque, parliamo di brevetto internazionale, però, professor Levi, perché
il brevetto
italiano...
parliamo di brevetto internazionale. Comunque, diciamo, tutto il primo anno, diciamo, di misure saranno di efficienza energetica, e questo sarà i risultati che pubblicheremo presumibilmente fra un anno circa, perché guardi, solo per costruire un setup di misura che non sia, diciamo, che non lasci spazio a nessun dubbio, quindi sia un setup che permette di fare misure precise, sia un setup che permetta anche di fare delle autocalibrazioni, dei controlli di consistenza delle misure, controlli di validità delle misure costantemente, anche durante la misura stessa. Per fare questo ci vorranno almeno 6 mesi, poi ci sarà un periodo di presa dati, una discussione anche all'interno del dipartimento, ci sarà un peer review interno del dipartimento, non ci sarà solo il gruppo di ricerca, ma ci sarà anche, diciamo, i risultati saranno esposti a altri professori, ricercatori del dipartimento, ci sarà una discussione interna e poi avverrà la pubblicazione. Faccio notare che questa è una ricerca assolutamente interdisciplinare, probabilmente dovremo coinvolgere professori e ricercatori anche da altri dipartimenti, per esempio dal Dipartimento di Chimica, in modo da non solo togliere ogni dubbio, ma proprio perché questo argomento riguarda diverse branche della fisica e anche della chimica.
Professor
Ferrara,
chimica
per quanto riguarda la misura.
Prego.
No, scusi.
Bene. No, volevo coinvolgere anche il professor Ferrari. Ricordiamo che in questo vostro gruppo fanno parte anche il professor Bonetti, il professor Campari, il professor Villa, almeno da quello che leggo dalle
oltre
dalle
che il professor Focardi, che ovviamente ne fa parte.
No,
diciamo...
il professor Focardi è un membro emerito, però non compare nel contratto, non può comparire nel contratto.
Perché sì. È coinvolto, diciamo,
in parte perché ormai il professor Focardi è professore emerito dell'Alma Mater, però non fa più parte dell'Alma Mater, quindi
è in pensione, diciamo, sì. Detta così, ecco. Bene. Professor Ferrari, lei ha scritto una cosa in rete, che ha pubblicato, no? Un articolo sull'atteggiamento degli scienziati, era una lettera così anche abbastanza ironica, che mi ha dato poi l'idea di contattarla e di invitarla, perché diceva: fusione fredda, un'energia da matti. La sintetizzo, nella sostanza dice, effettivamente in questa ricerca fin dai suoi esordi è stata caratterizzata da appunto un po' l'impossibilità che questi fenomeni possano accadere, però di fronte, come dire, a delle evidenze che magari insorgono, è giusto che comunque gli scienziati se ne occupino. È questo l'atteggiamento che lei,
lei ha? Sì, io ribadisco quello che dico, diciamo, quasi sempre quando ne ho l'occasione. Molto spesso si fanno le cose giuste nella scienza per i motivi sbagliati, o addirittura per motivi che sono sconosciuti. C'è una sorta di, secondo me, di atteggiamento anche artistico, cioè i geni o le persone di grande valore scientifico sono spesso persone che agiscono per istinto più che per ragionamento, contrariamente a quello che si pensa. se si fosse dovuto dare retta alla logica scientifica dell'epoca, Hertz e Righi avrebbero avuto ragione contro Marconi, la radio non avrebbe potuto esistere come strumento di comunicazione su lunghe scale, su larghe scale di distanze.
Il fatto che siamo qua
dimostra invece che Marconi aveva ragione e che Righi ed Hertz avevano torto. È famosa la frase di Righi, carragazzola al mafreghè,
detta puro... per i non bolognesi che si stanno ascoltando in streaming,
quel ragazzo
mi
ha fregato. Ecco. Ora, perché il ragazzo ha fregato il luminare? Semplicemente perché ha avuto fiducia nonostante tutto e ha insistito in qualche cosa che sembrava un progetto pazzesco. Ci sono voluti circa 50 anni perché si capisse il perché la radio funzionava. Fino a quando si sono scoperte la ionosfera, se si è scoperta la ionosfera e si è capito che in realtà la Terra è circondata da una specie di gabbia sulla quale le onde dall'interno rimbalzano, per cui è possibile anche trasmettere su grandi distanze. Ma, ripeto, questo ha richiesto molto tempo. A volte, prima di sapere il perché delle cose, possono passare, come in questo caso, decine di anni, durante i quali però il come si sviluppa tranquillamente, producendo cose meravigliose come appunto quando la scoperta è stata fatta del perché io ero già nato, ecco, per intenderci. Ma nel frattempo quante migliaia, decine di migliaia di persone sono state salvate dalla radio, o quali progressi sono stati fatti attraverso la radio da tutti i punti di vista? Ora, io non voglio naturalmente spingere l'analogia, il parallelo oltre il ragionevole. In altre parole, un'analogia non è una prova. Nessuno può dire a questo punto che quello che sta avvenendo con l'ICAT, cioè il catalizzatore di energia inventato da Rossi sulla spinta anche dei lavori di Focardi, sia qualcosa di simile al fenomeno della radio. Però gli esempi, quello della radio è uno, ma ce ne sono tanti altri. Gli esempi di grandi scoperte, fondamentali scoperte, che sono state fatte, diciamo, alla luce della inconsapevolezza vera e propria di ciò che avveniva, fanno pensare che in realtà l'atteggiamento dello scienziato dovrebbe essere quello di verificare la veridicità dell'esperimento. Questo vuol dire renderlo ripetibile, renderlo indipendente da chi lo effettua. Questa è una cosa molto importante, cioè il fatto di poter rendere ripetibile un evento trasforma l'evento in un fatto. Questo ce l'ha insegnato Papà Galileo. Cioè, lo scienziato si deve occupare sostanzialmente dei fatti. Gli eventi sono cose che succedono, ci sono persone fidedegne che affermano di aver visto le Madonnine piangere lacrime di sangue. Cioè, attenzione, dire se questo è vero o falso è per lo scienziato, io credo, un falso problema. Se non siamo in grado di vederlo fare questo esperimento, chiamiamolo così, un numero sufficientemente grande di volte e soprattutto di renderlo appunto fattibile da chiunque, lo scienziato dovrebbe semplicemente astenersi dal dare un giudizio.
Quindi, sintetizzando, tanti anni fa avvenne un evento con Fleischmann e Pons, adesso andiamo a vedere se con Rossi e Focardi siamo di fronte a dei fatti, e questo è un po'.
Ce lo auguriamo.
Almeno da quello che vediamo è stato reso ripetibile. Io ogni volta che ci è stato mostrato questo reattore, questo ICAT, noi l'abbiamo visto avviarsi con delle modalità leggermente diverse, però si è sempre avviato, e almeno in apparenza, lasciatemi essere prudente per tono professionale, ha prodotto energia. Quindi
professor Levi, lei l'ha visto molte volte funzionare questo apparecchio?
Sì.
Quindi ormai, non solo il 14 gennaio, per intenderci.
Non solo il 14 gennaio, l'abbiamo visto, l'ho visto a dicembre, l'ho visto a gennaio, l'ho visto a febbraio, l'ho visto a marzo con insieme agli svedesi, poi l'ho visto anche recentemente. Quindi ogni volta che sono stato testimone di un avviamento dell'ICAT, questo produceva energia. Voglio essere, per tono professionale, prudente dire apparentemente quello che abbia prodotto energie, però insomma la cosa sembra ripetersi con estrema regolarità. A febbraio addirittura abbiamo fatto più di un avviamento, perché l'oggetto si era avviato in modo quasi, diciamo così, esplosivo, producendo una potenza di picco di circa, doveva essere oltre 100 kW dai dati che abbiamo, ed è stato immediatamente spento da Rossi e poi l'abbiamo riavviato.
Ecco, scusa se intervengo, Giuseppe, intanto ti saluto.
Ciao,
siamo lontani, ma insomma ci sentiamo perfettamente. Dicevo che, ecco, una delle caratteristiche fondamentali che secondo me giustifica questo studio, oltre alla verifica dell'effettiva quantità di energia prodotta, eccetera,
alla misura,
certo, è il fatto che per molti aspetti il controllo dell'apparato deve ancora essere messo a punto, proprio perché si ignorano i meccanismi intimi o i dettagli dei meccanismi intimi con cui avviene la produzione di energia.
Ecco, lasciatemi fare una parentesi adesso, perché noi stiamo parlando da quasi mezz'ora, ma qualcuno si sarà chiesto: ma perché poi è così importante questo? Ma vale la pena sottolineare che se l'invenzione Rossi Focani, cioè l'Energy Catalyzer, funziona veramente con queste caratteristiche, saremmo di fronte, come dire, a una scoperta rivoluzionaria nel campo della produzione di energia. Cioè passeremo dallo sfruttamento di risorse organiche come il petrolio oppure il tanto vituperata energia nucleare, peraltro recentemente bloccata e bocciata da un referendum qui in Italia, a un nuovo sistema che ha caratteristiche non solo rivoluzionarie da un punto di vista scientifico, ne stavamo parlando adesso, ma sarebbe un'energia riproducibile in modo decentralizzato, perché il carburante, no, che utilizza è il nickel e l'idrogeno, peraltro in quantità molto ridotte, avvenendo all'interno fenomeni di fusione nucleare in un qualche modo, e questo consentirebbe, banalizzo un po', però, di disporre di energia, non dico illimitata, ma quasi a costi molto più bassi e soprattutto senza dover costruire in mani reti di distribuzione, che è stata un po' la caratteristica fondamentale dello sfruttamento dell'energia dallo sviluppo industriale in poi. Quindi voglio dire, parliamo di una cosa che ha una...
Infatti questo è certamente la prospettiva massimale, cioè quella che tutti in qualche modo sognano, ed è quella che ha anche scatenato tutto sommato una specie di piccolo tsunami di opinioni, di polemiche e di pareri contrastanti. Però io metterei tutto sommato un piccolo fermo su questa questione. Prima di dire che questa cosa è sfruttabile, fino a che punto è sfruttabile, bisognerebbe avere idea di tutta la catena produttiva che porta all'Energy Catalyzer. Il nickel non è un elemento che si trovi così, occorre produrlo. L'idrogeno, come tutti sappiamo, a sua volta è un elemento che va in qualche modo ricavato, e tutto questo comporta dispendio di energie. Quindi il bilancio energetico globale non è ancora completamente chiaro. Ecco.
Questa è ovviamente una precisazione importante. Noi stiamo per salutare il professor Levi. Io lo farei con un'ultima domanda, che però riguarda anche un po' il nostro territorio, la nostra città, la nostra nazione. Professore, volevo sapere che ricadute può avere per Bologna, no? Visto che siamo in questa città, il fatto di studiare qua questa invenzione.
Ma guardi, se le cose sono confermate, e le dico, non prima di un anno lo sapremo dalle prove fatte all'interno dell'università, io spero che questo possa essere l'inizio di una lunga e stagione di ricerca che sarà carica di frutti. È chiaro che poi dalla ricerca ci saranno tantissime ricadute, se la cosa è confermata, e diciamo che le evidenze che abbiamo avuto fino adesso puntano in questa direzione. Se la cosa è confermata, parliamo di una intera nuova branca di ricerca, te dico, molto interdisciplinare, e poi vedremo. Adesso a noi interessano meno gli sviluppi industriali, a noi interessano gli sviluppi scientifici.
Bene, questo è importante, è anche logico secondo appunto il vostro ruolo. Magari come dire, a tutti gli operai in cassa integrazione della nostra filiera
potrebbe far comodo,
potrebbe anche interessare l'aspetto, come dire, produttivo della questione. Professor sì, Levi, noi
io non ho un'industria,
no, certo, neanche noi, però diciamo ce ne occupiamo, come dire, giornalisticamente. Noi la ringraziamo del suo intervento e le chiediamo naturalmente di assieme al gruppo di lavoro di tenere informati, di tenerci informati via via che ci saranno progressi.
Sì, con molta calma. Adesso l'idea è che, dato che ormai il lavoro ufficiale sta iniziando, sinceramente faremo comunicazioni quando avremo qualche cosa in mano. A dicembre avremo il setup calibrato e pronto, e allora magari si potrà dire qualche cosa, ma con calma, con le modalità, diciamo, scientifiche.
Bene, professor Levi,
grazie.
Buona giornata e buon lavoro.
Ciao, arrivederci.
Buon lavoro, ciao.
Era il professor Giuseppe Levi, che appunto assieme al professor Ferrari, presente qui con noi in studio, ad altri ricercatori, andrà appunto a studiare l'Energy Catalyzer. Ecco, professor Ferrari, si parlava quindi di dicembre per avere, diciamo, queste risultanze. Vorrei capire una cosa, lei prima diceva, lei stesso, però è abbastanza facile capire se una cosa funziona o no, se produce energia o no. Quindi, come dire, la certezza però che la macchina funzioni, bisogna aspettare dicembre oppure si può avere anche un po' prima?
Beh, ci sono, secondo me, due tipi di certezze. Un tipo di certezza è quella qualitativa che, tutto sommato, potrebbe venire, in un certo senso, è già stata data. Il punto fondamentale però è che, essendo una parte dell'apparato, anzi diciamo il cuore dell'apparato, coperto da un segreto, è necessario per la comunità scientifica internazionale e anche per le persone, diciamo il pubblico, le persone comuni che eventualmente dovranno diventare gli utilizzatori di questi apparati, è necessario che la verifica e la misura dell'energia e del modo con cui questa si produce siano fatti con estrema cautela e con estrema cura, in modo tale da poter escludere tutti i fenomeni spuri che eventualmente si possono verificare. Questa è la ragione per la quale si richiede molto tempo e molta accuratezza.
Quindi va bene, tutti in fervida attesa allora per capire se questa invenzione funzionerà o meno. Faccio anche a lei la domanda però che ho fatto a Levi, cioè la ricaduta anche sul nostro territorio.
Credo che sia difficilmente prevedibile nel senso dell'enormità, ecco, mettiamole in questi termini, se, ripeto, tutto dovesse essere confermato e verificato. Questo è il punto fondamentale.
Ecco, come avrete potuto capire, questa vicenda non è che suscita, come dire, soltanto un interesse accademico molto pacato e tranquillo, ma suscita molto dibattito, anche molto acceso, se andate in rete ve ne renderete conto, tra appunto coloro che vogliono andare a vedere un po' quello che succede, ma c'è anche molta gente che interviene dicendo che appunto la fusione fredda, da che tempo è tempo, è sempre stata una bufala e che quindi, come dire, anche questo probabilmente lo è. Ovviamente l'atteggiamento scientifico più corretto è quello di andare a vedere. Noi presentiamo l'ultimo ospite della giornata.
Sì, Stefano Bagnasco, dottore, lavora presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Torino ed è membro della redazione di Query, la rivista del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Buongiorno Bagnasco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Possiamo andare a farli scettici?
Allora, lei no, l'abbiamo invitata come scettico, quindi esatto. ci faccia lo scettico, non ci deluda.
Adesso faccio lo scettico, cercherò di farlo scettico perché questo è il nostro ruolo, insomma noi cerchiamo di occuparci di raccontare tutte queste cose di scienza un po' controversa. E purtroppo in realtà il professor Ferrari prima di me ha detto sostanzialmente quello che posso dire anch'io, cioè in questi casi quello che ha la precedenza è il dato sperimentale. Rispetto a quello che ho sentito dire fino adesso in trasmissione, io sarei un po' più prudente nel dire che questa certezza qualitativa del funzionamento sia avuta, perché, o meglio, dal punto di vista di una persona che non ha partecipato direttamente agli studi, io non sono ancora molto convinto di questa cosa qui. Abbiamo visto che l'ingegner Rossi non ha messo sempre gli scienziati nelle migliori condizioni per fare le loro misure. La riproducibilità di questo esperimento esiste, ma fino a un certo punto, nel senso che tutte le volte che Rossi lo accende questo funziona, ma la riproducibilità scientifica è un'altra cosa. La riproducibilità scientifica, come diceva giustamente Ferrari poco fa, è quella che questo fenomeno può essere replicato in condizioni differenti da differenti persone. Questa è la cosa cruciale. Quindi siamo tutti molto impazienti di vedere cosa succederà quando finalmente a Bologna avranno a disposizione uno di questi arnesi per vedere come funziona. Naturalmente il nostro ruolo, il CICAP, adesso c'è questa parola paranormale nella sigla che tra un po' in inganno, noi da tempo ci occupiamo di tutto quel continuo che va dalla scienza un po' controversa fino alla bufala evidente, ma appunto c'è tutto un continuo in questa cosa. Dove questa cosa si collochi non è ancora chiaro, la cosa che ci rende molto tranquilli è appunto il coinvolgimento di un'istituzione competente, di persone competenti che a questo punto sembra veramente che saranno in grado di fare le loro misure come piace a loro, cioè come piace quel rigore che piace agli scienziati e non nelle condizioni dettate da cose che con la scienza non hanno niente a che vedere, come il segreto industriale, che per carità ci sta in questa vicenda, ma complica un po' le cose, diciamo così.
Ecco, dottor Bagnasco, noi ci avviamo alla conclusione, abbiamo pochissimi minuti, dopo dobbiamo anche salutare il professor Ferrari, quindi le faccio un'ultima domanda. È stato abbastanza scettico, la ringrazio, però anche, come dire, giustamente equilibrato nel voler vedere i fatti. Noi però abbiamo notato, non so se ha avuto anche lei questa impressione, che per noi era una cosa nuova, occupandoci di politica, a volte di sport, meno di scienza, che, come dire, anche sui vostri blog e sulle vostre riviste non si scherza affatto a livello di tifoserie, no? Anche sulla rivista, insomma, che cura lei online, insomma, ci sono interventi piuttosto accesi, no? Alcuni appaiono anche un po' antiscientifici, mi consenta, cioè, come dire, di questa cosa non bisogna occuparsi, ma perché?
Ma sono assolutamente d'accordo con lei che questa, non lo so, è un effetto, forse non so se solo italiano, però succede sempre che quando si comincia a discutere di queste cose qui immediatamente si creano le tifoserie, ci sono quelli pro e quelli contro, e dopo un po' che si discute finisce che si perde di vista l'obiettività scientifica e si comincia a schierarsi da una parte oppure dall'altra. Certo che se uno dovesse decidere adesso dovrebbe usare i dati che ha a disposizione. La nostra posizione ufficiale, diciamo così, è che i dati a disposizione non sono sufficienti per schierarsi né da una parte né dall'altra, quindi stiamo a vedere. È curioso come ci sia questo rifiuto da parte di alcuni di mettersi a confronto con i dati sperimentali. È pur vero che c'è un po' un principio di economia, nel senso che non possiamo andare a vedere qualunque minima, cioè la scienza, diciamo così, fondi limitati, energie limitate, e quindi non può permettersi di andare a vedere qualunque proposta di energie strane, di macchine strane, di qualunque cosa. In questo caso sembra che addirittura Rossi finanzi la ricerca in questione, quindi non vedo come ci possano essere delle remore ad andare a vedere se questo affare funziona.
Bene, dottor Bagnasco, noi la ringraziamo del suo intervento, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Era il dottor Stefano Bagnasco che lavora appunto presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Torino. Un minuto in conclusione con il professor Ferrari, perché incombe il giornale radio. Siamo in conclusione, si parlava di finanziamento della ricerca. Vengono spesi miliardi per studiare la fusione calda, no?
Sì,
centinaia di milioni di euro, forse. Miliardi, che sono soldi pubblici peraltro.
Sì.
E di questo però, come dire, va benissimo, no? Nel senso che difficilmente si discute se sia giusto o sbagliato investire queste cifre, no?
Sì, io sinceramente preferirei sorvolare su questo, su questa che per me è un po' un tasto dolente, nel senso che io non, personalmente non sono d'accordo sulla gestione diciamo di questi mega fondi per questi mega progetti, però è una mia posizione personale e siccome non ho interlocutori contrari, direi correttamente, rinuncio a parlarne.
Bene, allora a 30 secondi, diciamo, per darci una conclusione, un suo auspicio.
Bene,
rispetto alle vostre ricerche.
Io spero che tutto vada come le premesse sembrano promettere, però invito tutti, a cominciare da noi stessi fino a quelli che in qualche modo ci osservano con spirito critico, con occhio critico, come è giusto che sia, ecco, però invito tutti alla cautela, al senso della misura, al buon senso in generale, quindi moderando entusiasmi da fans, ecco, o da tifosi, e nello stesso tempo anche attacchi assolutamente strumentali fuori da ogni logica. Stiamo lavorando.
Bene, e con queste parole che ci sembrano sagge del professor Ferrari, noi intanto lo ringraziamo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito.
E Riccardo, siamo alla conclusione, fra pochissimo il GR di Popolare Network e poi la rassegna stampa quest'oggi con Silvestro Ramunno.
Angolo B torna domani mattina. Buona giornata.